Allora, cominciamo subito la puntata di oggi e vorrei intenderla un po' come una sorta di blocco degli appunti, diciamo, su cui buttare giù alcune suggestioni che riguardano il futuro e quindi il presente, perché il futuro è già qua, dell'antipsichiatria. L'idea di fare questa puntata è nata da un'esigenza che io e altre persone che fanno questo programma sentiamo rispetto alla necessità di trovare un fil rouge, diciamo, che connetta l'antipsichiatria classica, quindi le lotte contro i manicomi, la lotta per la deistituzionalizzazione, la lotta contro la medicina coloniale, l'opposizione alla psichiatria come scienza del controllo. Ecco, l'idea è prendere tutto questo e metterlo in collegamento con il presente. Presente in cui assistiamo ad una rinnovata sensibilità verso la sofferenza mentale, quindi una rinnovata centralità del paziente, per esempio, ma che spesso in realtà sfocia in una legittimazione della psichiatria e dei suoi strumenti, quindi richiesta di più diagnosi, richiesta di più farmaci e via dicendo. Dall'altro lato, quindi, nonostante ci sia tutto questo parlare di salute mentale, di diritto alla diagnosi, di diritto alla cura, di diritto ai servizi, di diritto ai farmaci, eccetera, dall'altro lato i matti stanno ancora reclusi come erano prima. Le strutture psichiatriche sono ancora luoghi di alienazione, sono ancora luoghi di violenza, sono ancora luoghi di terrore e il grande, diciamo, attivismo per la salute mentale, eccetera, raramente sembra interessato alla condizione delle persone che sono vittime della violenza psichiatrica. Questo nonostante le persone vittime della violenza psichiatrica siano la prova vivente del fatto che la psichiatria non è una scienza neutra, è una scienza che ha una storia ben precisa, una storia di violenza, di contenimento, di repressione, di criminalizzazione, e è stata la scienza che ha contenuto i cosiddetti pazzi, i criminali, i poveri, le sex worker, le donne isteriche, via dicendo. Quindi secondo me, insomma, è molto miope, nella mia opinione, limitare a chiedere semplicemente più psichiatria, più diagnosi e più farmaci. Dall'altro lato, anche ovviamente limitarsi a dire no alla psichiatria to cure e basta è molto limitante. E dobbiamo, insomma, essere sensibili alla sofferenza, alla diversità, alle divergenze, e dobbiamo assicurarci che tutti e tutte abbiano accesso alla salute e abbiano diritto di vedere la propria sofferenza sparire o curata o ascoltata. Quindi diciamo che il punto un po' della costruzione della puntata di oggi era proprio quello di cercare di stare in una tensione fra due poli, diciamo, che rappresentano movimenti sociali, movimenti politici, posture, opinioni rispetto alla psichiatria che sono molto diverse, che sembrano quasi incompatibili, ma che sono sicura che non lo siano. E da un lato abbiamo quindi un movimento sociale che è stato quello dell'antipsichiatria classica, che chiede meno intervento medico, e dall'altro ne abbiamo un altro invece che è appunto questa rinnovata attenzione ai temi della salute mentale e la conseguente quindi più richiesta di diagnosi, di cure, eccetera. Che appunto va in direzione opposta. La sfida un po' era quella di creare uno spazio di immaginazione, diciamo, di una postura verso la psichiatria che tra l'altro esiste in moltissimi movimenti sociali che si occupano di salute, ma che è raro, diciamo, che esista rispetto al tema della salute mentale. Vorrei adesso farvi sentire un'intervista che abbiamo fatto ad un nostro compagno che attualmente è recluso in una residenza psichiatrica e che è una persona con cui molto spesso abbiamo intavolato discussioni su questo tema, e discussioni che non sono tutte racchiuse all'interno di questa intervista, anzi, ma insomma speriamo di avere occasione di farne molte molte di più. E niente, quindi vi lascio quindi all'ascolto delle sue parole. L'audio durerà circa una mezz'oretta, quindi insomma ci risentiamo fra una mezz'oretta circa.
Con la mano nel bolsillo hai parado nel andè, con la cara gastada,
lo so essere partito. E vabbè, intanto, anche se sembra un bel posto, dove ci troviamo?
Dunque, ci troviamo in una struttura residenziale a media protezione della ASL, che fa capo all'azienda sanitaria locale. È praticamente una residenza psichiatrica chiusa, nella quale il detenuto, mi viene da chiamarlo così, chi è il paziente psichiatrico che è chiuso qua dentro, mi viene da chiamarlo detenuto, può entrare o uscire a piacere degli operatori, quindi non è libero di muoversi sul territorio. È una struttura detentiva di tipo segregativo e segregante, isolante nei confronti del territorio.
E tu perché sei qua?
Mi viene da ridere.
Tu cosa c'entri? Cosa sei? Perché sei qua?
Io non sono uno stinco di santo. Ho 23 anni di scolarizzazione, ho un diploma di perito agrario, ho lavorato in campagna, ho lavorato a creare una cooperativa, ho una scuola estiva da tecnico e dirigente di società cooperative, ho una laurea in scienze della terra, un dottorato in chimica agraria. Ho lavorato 10 anni nella ricerca come chimico ambientale, 20 anni ho insegnato, però ho anche una storia alle spalle di 40 anni di psichiatrizzazione e non sono uno stinco di santo. Nel 91 ho coltellato il mio patrigno e poi sono stato quasi assolto dal giudice per motivi vari. Mi sono preso la laurea, poi nell'11 ho scritto www.brtinomarte davanti al muro di casa mia. La Digos mi ha visto e sono stato denunciato alla Digos. La Digos è arrivata, ha scoperto dove abitavo, ha bussato alla mia porta e dice: per la porta o la sfondiamo e la ammazziamo di botte. Può essere stata un'allucinazione, non lo so, ma io la porta non l'ho aperta e mi sono barricato in casa armato di cacciavite e coltello per tenere lontani i poliziotti, dei quali mi era venuta addosso una grande paura. Quindi quando ho sfondato la porta mi hanno trovato barricato in cucina per tenerli lontani. Mi hanno accusato di tentato omicidio, anche se sono stati loro a disarmarmi tirandomi in testa un boiler che avevano trovato in terra. Comunque poi in sede processuale l'accusa viene ridimensionata a resistenza pubblica ufficiale aggravata. E poi anche lì, quindi mi faccio 2 anni in una comunità forense e torno a insegnare, finita quell'episodio. Insegno altri 10 anni, poi smetto di nuovo di prendere i psicofarmaci e ho una crisi psicotica acuta con la pandemia Covid, vado fuori di testa di brutto e a un certo punto smetto di dormire completamente, dormo per un mese 3 o 4 ore per notte ed entro in questo mondo di sogno fantastico in cui gli alieni sono arrivati sulla Terra grazie a un dispositivo, una grossa astronave, e insomma un sogno a occhi aperti che mi fa fare delle cose stranissime, tra cui entrare in un bar e cercare di portare fuori questa bambina di 3 mesi sulla passeggina per portarla in panetteria per salvarla dal rito sacrificale che gli alieni stavano organizzando nei suoi confronti. Cioè praticamente mi trovo davanti a questo bar convinto che questa bambina terrestre, di mammifero terrestre, fosse stata rapita dagli alieni barionici rettiliani, i quali mi dicono: guarda, o tu cerchi di salvare questa bambina e allora noi crocifiggiamo te, oppure tu non cerchi di salvarla e allora uccidiamo questa bambina. Io, non sapendo bene che fare, cerco di entro nel locale, cerco di prendere questa bambina per portarla in panetteria.
E poi ovviamente è stato molto difficile spiegare questa cosa.
Sì.
Immagino i genitori agli sbirri che sono arrivati poi.
Sì, i genitori mi hanno ammazzato di botte, mi hanno linciato, mi hanno rotto il polso a calci a pugni, mi stanno massacrando di botte. Ho chiamato la polizia è arrivata, aiuto, che mi stanno ammazzando di botte, mi ha arrestato e chiaramente non sono riuscito a dare una spiegazione logica dell'accaduto. Mi hanno portato al sestante, questo reparto osservativo delle Vallette.
Che adesso è stato chiuso, no?
È stato chiuso, ristrutturato e riaperto.
Oh, okay.
Era molto fatiscente, un luogo orrido. Una bocca dell'inferno sulla terra. Era stato già denunciato da Antigone e erano un reparto di una dozzina di celle chiuse, isolate, su un corridoio centrale, senza parti mobili, sorvegliate da complesso sistema di videocamere. E in cui si stava isolati, c'era gente anche piuttosto grave che non connetteva più per nulla.
Ma era un reparto, ed è un reparto specificatamente destinato a persone psichiatrizzate?
Sì, okay. Di osservazione psichiatrica. Una volta al mese vieni portato, fatto uscire dalla cella e portato a colloquio con la psichiatra o lo psicologo. Per avere la prima carta da lettere ci ho messo 2 settimane. Avevo il braccio a collo gessato e non potevo lavarmi. Il primo cambio d'abito l'ho avuto dopo un mese quasi, 2 settimane, 3 tutte. Il primo foglio per scrivere sono riuscito a averlo dopo 2 settimane, quindi totalmente isolato, senza poter parlare con nessuno, video sorvegliato 24 ore su 24, senza potermi lavare.
E in quel momento in cui stavi lì eri in attesa di processo o eri stato già processato?
Sono stato processato per direttissima perché mi hanno visto proprio dalle telecamere di videosorveglianza del bar, che entravo e cercavo di prelevare questa bambina, e quindi mi hanno processato mentre ero lì. Poi mi hanno giudicato incapace di intendere di volere dal momento del fatto, socialmente pericoloso, visto che ne avevo fatte tante, e quindi mi hanno recluso all'ergastolo bianco e sono risulto socialmente pericoloso.
Ecco, e dato che hai detto un sacco di parole che magari non a tutte le persone potrebbero essere chiare, che cosa vuol dire essere giudicato incapace di intendere e volere, e che cosa vuol dire invece essere giudicato socialmente pericoloso?
Giudicato incapace di intendere di volere significa che io ero in uno stato, chiaramente dopo un mese che non dormivo e vivevo in uno stato allucinatorio praticamente permanente, e quindi vivevo in uno stato di allucinazione, avevo allucinazioni uditive, visive, mentali di tutti i tipi. In quelle condizioni di profonda alterazione psichica è stata interpretata dal perito del tribunale come incapace di intendere di volere, cioè in uno stato di così profonda disconnessione dal reale da non essere in grado di capire quello che fai, capire quello che succede e voler fare o scegliere in modo razionale e logico. Poi chiaramente ci sta che anche mi hanno detto che è discutibile anche nel mio caso una totale incapacità di intendere di volere, perché cosa sia lo decide il perito del tribunale sulla base dei parametri che io non conosco, della sua scienza.
Infatti ti volevo chiedere intanto se ti va di dirti quante persone ci sono che stanno qua.
Sì.
E tendenzialmente che tipo di farmaci prendono, se prendono tutti antipsicotici, neurolettici, cose per dormire?
Sì, dunque qui siamo in 16 detenuti, Io prendo un neuroplegico, 125 mg al mese di Aldol, Decanoas, iniettato intramuscolo. Non so cosa assumono gli altri, nel senso che molti si vergognano di essere in cura psichiatrica, non parlano delle terapie che assumono. So che molti prendono molti farmaci perché vedo che prendono molte pillole, però è coperto dalla privacy, quindi non so. Penso che arrivino a prendere anche 4 o 5 diversi farmaci a testa. Io, come dire, cerco di prendere pochi farmaci perché conosco, ho fatto degli studi da autodidatta sugli effetti collaterali dei farmaci e so che hanno tutti pesanti effetti, pesanti collaterali, non sono risolutivi del malessere psichico, sono dei palliativi che sopprimono il sintomo senza agire sulle sue cause, quindi mi sono sempre opposto a un eccessivo trattamento farmacologico, riducendolo al minimo. Gli altri tendono invece alcuni a essere dei grandi consumatori di psicofarmaci, quindi di richiederli. Credo che quasi tutti qui prendono neurolettici. Nella comunità per pazienti medio gravi, e quindi il neurolettico credo lo prendono tutti, anche più di uno. Prendono molto benzodiazepine e qualcuno prenderà anche stabilizzanti dell'umore, però nessuno parla apertamente della terapia. C'è una sorta di vergogna dell'essere psichiatrizzato che spinge al silenzio e alla non comunicazione il paziente psichiatrico di questa struttura.
Ma è dato che tu vivi qui, no? Secondo te questi farmaci vengono dati sia per, appunto, immagino, tenere, visto che ci sono anche pochi operatori, per tenere sotto controllo le persone, per fare in modo che siano sedate, ma anche perché comunque sono tutte persone con una grossa dipendenza, no, da questi farmaci.
Sì, ma tutto quello che dici, nel senso che qui sono persone che hanno già tutto una certa età, i giovani sono pochi, e quindi sono tutte persone che sono in cura psichiatrica da molti anni, prendono sostanze psicoattive da molti anni, tutte le sostanze psicoattive creano dipendenza, quindi uno scalaggio richiederebbe un lavoro certosino di cura e di attenzione notevole che in questo momento non c'è intenzione di fornire. E poi sì, vengono dati i neurolettici perché questi sedano, il personale è poco, è scarso, e i detenuti sono tanti, quindi per tenerli buoni si ricorre allo psicofarmaco per farlo dormire, per non farlo parlare, per intimidirlo, per sedarlo, per non fargli avere le allucinazioni, se volete, per non farlo innervosire, per tanti motivi, per sedarlo in pratica, per tenerlo buono e gestibile. E quindi c'è anche il problema dell'uso di controllo sociale dello psicofarmaco. E lo psicofarmaco agisce sul sintomo, è vero, nel senso che essendo un sedativo seda il sistema nervoso centrale e fa sparire il sintomo, non sempre, ma a volte è così, e comunque rende gestibile il paziente psichiatrico. È anche vero che lo psicofarmaco è un grosso business, che è legato agli psicofarmaci, c'è un giro d'affari di 200 miliardi di dollari all'anno. Se questi dollari fossero grossi come granelli di sabbia, comprirebbero una decina di campi da football. Ce n'è abbastanza di dollari per corrompere interi governi. E quindi, certo. E sicuramente molti psichiatri fanno la loro fortuna accademica tessendo le lodi dello psicofarmaco, nel senso ricevono fondi dalle ditte farmaceutiche per la sperimentazione. Grazie alla sperimentazione dello psicofarmaco pubblicano e quindi hanno tesisti, hanno pubblicazioni, hanno progressione accademica. Chi non si occupa degli farmaci o è contrario ai farmaci non riceve finanziamenti, quindi non fa carriera. Per questo principio darwinistico legato a finanziamenti privati, è chiaro che lo psicofarmaco continua a rimanere lo strumento principe per trattare la devianza psichica. Altro motivo per cui si ricorda i psicofarmaci è che costano meno rispetto a un intervento di tipo psicologico più risolutivo, ma che che va alla radice del male psichico, della sofferenza psichica, sarebbero necessari molti più soldi, molti più investimenti, laddove un flaccone, un'iniezione risolve alla radice il problema annientando il portatore di disagio psichico chimicamente.
Certo, infatti le persone che stanno nella, cioè le persone che stanno recluse qui nella struttura dove stai tu, sono tutte persone cronicizzate che però quindi ricevono solo come cura, diciamo, psicofarmaci, cioè non hanno altro tipo di, cioè non viene fatto un altro tipo di lavoro con loro.
A questo non te lo so dire perché non ho accesso alle cartelle cliniche dei miei compagni di detenzione. Tra di noi la socialità è minima, quindi non ti saprei dire se c'è qualcuno che va dallo psicologo oppure no. Io personalmente sono riuscito ad avere una psicologa una volta alla settimana, però sono un caso più unico che raro. Come caso generale ricevono una visita mensile dalla psichiatra che aggiusta la terapia. Come la maggior parte dei pazienti psichiatrici, viene trattato da chimicamente grazie a un colloquio mensile di un'ora o 40 minuti con una dottoressa psichiatra, un dottore psichiatra. Il trattamento standard è quello. Chi non riesce a stare a livello ambulatoriale in questa situazione qui viene richiuso, ormai rinchiuso all'interno di quella che è la residenzialità psichiatrica, all'interno delle strutture psichiatrico residenziale come potrei essere io, non essendo stato capace, non essendo stato in grado di essere ambulatorizzato, io sono stato preso per decreto del giudice e rinchiuso all'interno di strutture residenziali psichiatriche chiuse, e questa è la sorte che tocca a tutti gli psichiatrizzati che non riescono a stare entro i margini ristretti di quello che offre ormai la psichiatria territoriale, che è ridotta ai minimi termini per mancanza di fondi e di interesse.
Ma infatti a questo proposito ti volevo chiedere se ci puoi spiegare cosa vuol dire ergastolo bianco.
L'ergastolo bianco è praticamente quando viene dichiarato socialmente incapace di intendere di volere, cioè al momento del reato, quando commetti un reato e sei dichiarato incapace di intendere di volere al momento del reato, è socialmente pericoloso, cioè hai qualche, ti viene riconosciuta la probabilità di reiterare una seconda volta, una terza, una quarta, reiterare il reato, entri e diventi socialmente pericoloso, che è un dispositivo previsto dal codice Rocco, dal codice fascista Rocco, per il quale vieni sottoposto al regime di limitazione della libertà fin tanto che ti è rinnovata la pericolosità sociale, e quindi questo di fatto ti si apre una forma di ergastolo, nel senso che non sai quanto durerà come massimo la tua pena, non c'è un limite massimo alla privazione di libertà a cui tu sei sottoposto, sai quando inizia ma non sai quando finisce, da cui il termine ergastolo. Una pena senza fine è una pena di cui si sa l'inizio ma non si sa la fine, per cui è più simile all'ergastolo di qualsiasi altro trattamento, da cui l'ergastolo bianco.
Invece, spostandoci su anche alcune tematiche che volevamo affrontare più di natura, diciamo, di lotta, di possibilità di creazione di spazi di emancipazione eccetera, e ti volevo chiedere secondo te quali sono le sfide di un'antipsichiatria oggi, cioè quali sono le sfide dell'antipsichiatria oggi e in cosa differiscono rispetto ai modelli che abbiamo dell'antipsichiatria un po' più classica degli anni 60-70?
Soprattutto considerando il fatto che tu in questo momento ti ritrovi in una situazione in cui la psichiatrizzazione è funzionale anche alla tua reclusione, e intendo dire che sia particolarmente interessante capire dal tuo punto di vista che cosa significa fare antipsichiatria oggi, soprattutto perché magari non è solo antipsichiatria ma è anche una lotta anticarceraria, e quindi queste cose magari sì, quindi sei da, insomma, da dirci cosa pensi in riguardo.
Certo. Ma rispetto a quando ero giovane, io ho seguito il realizzarsi della riforma Basaglia. Sono nato che i manicomi erano ancora attivi, aperti e chiusi, nel 68 avevo 4 anni e ho seguito la riforma Basaglia leggendola sui giornali. Ma allora, come tu dicevi giustamente, esisteva un largo movimento liberale, libertario, marxista, leninista, anarchico, o di sinistra socialista, che era ancora viva il ricordo della lotta di resistenza, per cui c'era una grossa capacità politica, come tu dicevi, e all'interno di questa capacità politica c'era anche la capacità di pensare non solo a problemi di lavoro, di reddito sul lavoro, di proprietà dei mezzi di produzione del lavoro, ma c'era anche la possibilità all'interno di questa enorme massa politicizzata di riflettere sui dispositivi come il carcere, il manicomio, la scuola, quindi tutti i dispositivi chiusi della società erano sottoposti a critiche, combattuti e criticati. Ai giorni nostri quel movimento sociale non c'è più, non c'è più una politicizzazione di massa, non si parla più di politica, anzi se si parla di politica la fa la televisione, la fa il mass media, non c'è più la figura del militante politico che in prima persona si riunisce nelle sedi, discute con gli altri, fa attivismo, fa manifesti, studia, e quindi diventa difficile qualsiasi movimento. Anzi, vediamo che al governo ci sono i fascisti, e questi fascisti fanno un decreto legge che rende difficile qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, criminalizzando qualsiasi forma di protesta. Quindi c'è un problema di anche di cassa di risonanza delle lotte, come far conoscere le lotte in corso, le rivendicazioni, le proprie idee, vengono tagliate alla radice le possibilità di manifestare e di far conoscere le proprie idee. Questo è il governo fascista.
Però secondo me, scusami se ti interrompo, però stavo pensando che è vero che al netto di una, diciamo, fascistizzazione della società e della repressione, dell'indebolimento delle lotte in generale, secondo me sull'antipsichiatria nello specifico è successo qualcosa che sarebbe interessante sviscerare. E, cioè, perché per esempio le lotte per il lavoro o contro il lavoro, tutte le lotte che hanno riguardato, diciamo, il lavoro, sicuramente hanno mutato di forma, hanno calato di intensità, ma hanno trovato delle strade per riadattarsi, per esempio alle nuove forme di lavoro, no? Al lavoro digitale, alla precarizzazione del lavoro, tutta una serie di cose. Invece rispetto alle lotte contro la psichiatria, insomma, che riguardano le tematiche psichiatriche, c'è stato quasi veramente una scomparsa dei movimenti di lotta,
certo,
in questo senso.
Certo.
Allora mi chiedo se questo non abbia a che fare anche con te lo chiedo se ha a che fare con i movimenti o se ha a che fare,
no,
o se ha avuto a che fare con il modo peculiare in cui la psichiatria e la medicina in generale si sono sono cambiate e si sono rimodulate rispetto alle esigenze.
Questo mi sembra più sensato, nel senso che con l'andare del tempo anche l'immagine offerta dai media è quella del folle pericoloso, gli stereotipi, la gente cosa sa della salute mentale? Poco o nulla, sa quello che vede attraverso i mass media, attraverso i film. Quello che si vede attraverso i mass media è che il folle è imprevedibile, pericoloso, infido, cattivo, oppure è una povera vittima delle circostanze. Cioè, esistono tutta una serie di stereotipi che colpiscono il folle. L'immagine prevalente che la gente ha del folle è di un pazzo criminale pericoloso, inaffidabile. Potrei essere io, ma come caso generale il folle non è pericoloso, non riconosce non è più aggressivo della persona comune. Non commette più reati del non folle, però l'immagine che viene data attraverso i mass media è l'associazione del folle con il pericoloso. I film aiutano grandemente a diffondersi questo stereotipo fra le persone. Quindi la psichiatria è vista come una disciplina che tutela la sicurezza pubblica, internando lo psichiatra, e quindi ha un grosso seguito sociale. La psichiatria al contempo riesce a passare attraverso un'abile gestione dei media come una struttura amorevole che si fa carico del bisognoso, del portatore di malessere psichico, lo cura, lo accudisce, che è un'immagine abbastanza distorta, perché la psichiatria in realtà è un luogo, continua a essere un luogo abbastanza violento, un luogo detentivo, chiuso, opprimente e violento come lo è sempre stato, un luogo di coercizione, di abuso della forza, tant'è vero che nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali i pazienti continuano a essere legati al letto, continua a essere praticato l'elettroshock anche se in forma e sotto anestesia totale, quindi continua a essere un luogo essenzialmente di coercizione e di soprusi e di violenza, però tramite un uso oculato dei mass media la psichiatria e lo psichiatra passa per essere un professionista amorevole che si fa carico della sofferenza altrui, che aiuta il bisognoso. Non è proprio esattamente così, è più una mistificazione. Altro motivo per cui è difficile fare una lotta antipsichiatrica ai giorni nostri è che i giovani sembra che facciano una grande richiesta di salute mentale, cosa che sarebbe anche comprensibile, ma nel senso che sì, penso che la salute sia un diritto, anche la salute mentale. Viviamo purtroppo in una società che causa ansiogenica, che causa disagio, causa follia, causa disadattamento, che pretende sempre di più dall'individuo e da sempre di meno, per cui è una società che causa disagio e lo medicalizza nelle scuole, medicalizzando i DSA, medicalizza il disagio che si manifesta nelle scuole come i DSA, i BES, bisogni educativi speciali, i disturbi specifici dell'apprendimento, i dislessici, i disgrafici, i discalculici e altre patologie psicologiche delle scuole, medicalizza all'interno delle carceri il disagio del detenuto, del carcerato, medicalizza il disagio del detenuto nei CPT, nei centri per l'espulsione degli immigrati. C'è una medicalizzazione di tutta la questione dell'ordine pubblico e i giovani chiedono maggior psichiatria, non sapendo, secondo me, che la psichiatria è essenzialmente la branca della medicina che serve a regolamentare il comportamento umano per renderlo funzionale a una società liberista e capitalista. Non produce benessere psichico la psichiatria, lo tratta essenzialmente coi farmaci per ricondurlo alla normalità. Una normalità presunta, una normalità funzionale a quello che è l'espressione della Repubblica liberale, come la conosciamo noi. E quindi quando fanno bene i giovani a chiedere una maggior salute mentale, è vero, farebbero meglio a chiedere un maggior benessere mentale, ma fanno male a chiedere che la soluzione venga data alla psichiatria. E quindi c'è da parte del pubblico un grosso sostegno a tutto l'apparato psichiatrico è un sostegno nullo al paziente psichiatrico che di questo sistema è vittima. Quindi siamo in una situazione in cui l'opinione pubblica è a favore dello psichiatra ed è avversa allo psichiatrizzato, mentre negli anni di Basaglia si capiva che lo psichiatra era un oppressore del paziente psichiatrico, lo deteneva, lo trattava in modo disumano. Ecco, è difficile riconoscere anche che molto del sistema psichiatrico pre-basagliano sopravvive nel sistema psichiatrico post-basagliano, perché il manicomio non è cambiato, il sistema psichiatrico non è cambiato, ma è cambiata la sua percezione, diventa difficile riconoscere l'edificio manicomiale che segue l'applicazione della legge Basaglia. C'è, esiste, si può intravedere, chi come me lo attraversa in tutte le sue fasi, ne ha le cicatrici sulla pelle, nell'animo, ma diventa difficile disvelarlo alla pubblica osservazione, anche perché risulta frammentato in tanti piccoli enti, territorio e strutture di cui il territorio è disseminato ed è difficile ricostruirlo nel suo insieme come un'entità manicomiale unica.
Certo, infatti forse anche per chiudere, perché comunque abbiamo trattato un sacco di cose e mi piaceva farci una domanda più specifica su quest'ultima cosa che dicevi, dato che siamo sei partito a parlare del manicomio e di tutto ciò che era pre-basaliano, dicendo che in realtà poi le cose poi non sono cambiate poi particolarmente, no? E che se magari il nome dell'infrastruttura è cambiato, quindi si è detto i manicomi sono chiusi, in realtà esistono adesso delle infrastrutture che sono tutte spezzettate, che in realtà ricompongono quel concetto di manicomio, anche se in un modo diverso e con una narrazione diversa. Ecco, mi interessava sapere se riesci a dirci qualche altre due parole su questo tuo giustissimo punto di vista.
Ma sì, devo dire che non conosco i manicomi, li conosco più per la narrazione dalla lettura di Basaglia, da quel poco che ho letto di Basaglia. Ma il manicomio era un'unica grossa struttura enorme, gigantesca, in cui venivano internati tutti i folli. E all'interno di questa enorme struttura gigante, ospedale per i folli, c'era il reparto per gli agitati, dove venivano internati, legati al letto per anni, i pazienti più ribelli. E c'era il reparto agitati, i reparti un po' meno agitati. Chi era in grado di lavorare veniva messo a lavorare all'interno di questa struttura per poche lire, a lavare i panni, a cucinare, eccetera. Una parte veniva permesso di uscire durante il giorno, un'altra parte veniva e rientrare la sera, un'altra parte veniva piccola, veniva dimessa. Ora, questa logica manicomiale in cui tu sei malato, sei colpevole di disturbo psichico che arrecchia la comunità, sopravvive ai giorni nostri, e l'intera struttura continua a funzionare con gli stessi schemi. Quindi abbiamo un reparto agitati, il reparto agitati lo possiamo vedere nell'SPVC, nel servizio di diagnosi e cura che è presente in tutti gli ospedali, in cui il paziente viene internato per periodi di 7, 14, 15, 21, 3, 27, 28 giorni, e cicli di 7 giorni, e rinnovabile per un periodo minimo di 7 giorni, rinnovabile per l'aggiustamento delle terapie. Lì vengono legati al letto, è comune che il paziente venga, il detenuto sia legato al letto, gli viene aggiustata la terapia lì, e possiamo definirlo come il reparto agitati, per certo. Quelli che si rifiutano le cure, o quelli in stato di acuzie, o quelli che lo psichiatra decide di ammorbidire. Tra l'altro è molto facile finire in TSO, perché basta la firma di due medici e uno non ha possibilità di opporsi al provvedimento nella pratica. Quindi è stato giudicato anche anticostituzionale dalla recente pronuncia della Cassazione. E quindi poi abbiamo i reparti di osservazione psichiatrica delle carceri, per chi impazzisce nelle carceri, che assomigliano del tutto ai vecchi OPG, in cui il detenuto che dà di matto, che è ingestibile, perché è ingestibile sul piano puramente militare da parte dei secondini, viene internato all'interno del servizio psichiatrico del carcere, che va a sostituire i vecchi UPG che si dicevano chiusi. Poi ci sono le REMS, che sono delle strutture non più gestite dalla pubblica sicurezza, ma dall'azienda sanitaria nazionale, dal sistema sanitario nazionale. Sono delle specie di ospedali chiusi dove viene recluso il folle reo, giudicato incapace di intendere di volere al momento del reato, in attesa di essere restituito al territorio, alle cure territoriali. Cure territoriali che non arrivano più, perché dalle REMS si passa a essere internati all'interno di queste strutture manicomiali, che sono le strutture residenziali, psichiatriche residenziali ad alta e media intensità, che sono dei piccoli manicomi dai quali non si esce se non accompagnati dagli operatori, e si è molto limitati nei movimenti. Ci sono poi appunto le strutture residenziali dove vengono concentrati tutti i malati di mente che non riescono a essere ambulatorizzati, perché la psichiatria territoriale di Basaglia, cercare di dare cittadinanza alla follia come un'esperienza comune all'interno del genere umano, comune, diffusa, che può riguardare tutti, che insomma mi è difficile esprimere il pensiero, ma dare cittadinanza alla follia non è più nelle agende dei politici, anzi nell'agenda dei politici c'è eradicare il genio della follia dalla popolazione, un po' come se fosse un'erba amata, un'erba marcia, un'erba nociva. Poi ci sono quindi le comunità psichiatriche residenziali, e poi c'è la sistemazione ambulatoriale che riguarda i casi più lievi, in cui un paziente gestito in ambulatorio vede una volta al mese lo psichiatra, il quale gli somministra la terapia e poi lo lascia inserito a casa sua e dai familiari. Ora, una volta ai tempi di Basaglia si cercava di curare, non sradicare il folle dal suo contesto sociale, ma lasciarlo inserito nel suo contesto sociale e andare a intervenire in gruppo, in equipe, sui disagi. Si cercava di deistituzionalizzare il trattamento della follia, lasciando la persona libera di muoversi sul territorio, a casa sua, in famiglia, se possibile, o nella sua realtà. Ora, questo trattamento ambulatoriale viene meno per questioni di soldi, di interesse politico, per cui si tende a recludere nelle residenze psichiatriche il folle che non riesce a essere gestito ambulatoriamente da una seduta al mese che gli aggiusta la terapia con lo psichiatra. Quindi questa domanda di salute mentale è una domanda mal posta, nel senso che non si può chiedere più psichiatria a meno che si voglia chiedere meno libertà, meno autonomia. La domanda andrebbe posta: vogliamo più benessere psichico, più benessere mentale, che significherebbe modificare l'intera società per renderla meno nociva, cosa che sarebbe antieconomica, però.
Certo.
Limiterebbe il profitto e le politiche internazionali. Dovrebbe assicurare un futuro a tutti, perché molti giovani sono in ansia per il futuro, per la questione ambientale, per la questione ambiente, questione salute, per la questione lavorativa, per la pace. Bisognerebbe dare una prospettiva di pace e benessere al mondo, cosa che le democrazie liberali non considerano economicamente vantaggiosa, insomma, quindi non hanno intenzione di concedere, secondo me.
Certo, direi che ti ringraziamo e grazie mille.
Prego.
E niente, a presto.
A presto.
Allora, in super addirittura d'arrivo di puntata, e dopo appunto aver ascoltato le parole del nostro compagno, ci sono un paio di riflessioni che volevo condividere ai microfoni e che emergono da tante chiacchiere che abbiamo fatto tutte insieme prima e dopo l'intervista che avete ascoltato, e che riguardano insomma la grande domanda che è: cosa vuol dire fare antipsichiatria oggi? Questa domanda ne prevede un'altra, cioè che cos'è la psichiatria oggi e soprattutto che cosa ha di diverso rispetto agli anni delle rivoluzioni antipsichiatriche e antimanicomiali che hanno agitato insomma tutto il mondo negli anni 60 e 70. La prima cosa che mi viene da dire è che, come diceva il compagno prima, è che nonostante si racconti in un modo molto più soft, molto più smart, la psichiatria di fatto rimane una pratica che fa spesso uso della coercizione e della violenza. Però è anche vero che la narrazione che la psichiatria dà di sé è sempre più smaterializzante. Mi viene da usare questo termine perché la violenza è una cosa materiale e la parte materiale che ha a che fare appunto con la materialità del contenimento, dell'abuso, della sedazione, viene un po' rimossa dall'immaginario sociale. Ci dimentichiamo che la psichiatria a una parte di hardware, mi perdonerete la metafora tecnologica, ma a una parte di hardware, diciamo, e non è fatta solo di software, cioè non è fatta solo di diagnosi che ci riconoscono, di pillole della felicità, di etichette che parlano di noi, eccetera. Quindi c'è, mi sembra, una narrazione smart, diciamo, della psichiatria, e tendiamo invece a non vedere tutta un'altra parte, anche perché spesso le persone non recluse hanno un privilegio, e parte di questo privilegio è anche il non vedere la reclusione psichiatrica. Detto questo, poi, al di là delle narrazioni, è vero in realtà che la psichiatria è entrata nella società in modo molto diverso rispetto agli anni 60, e tantissime persone hanno avuto, avranno una diagnosi nell'arco della loro vita, prenderanno psicofarmaci, senza che questo per forza li porti ad un percorso, un percorso di stigma sociale, diciamo, come invece era prima, e anzi è quasi il contrario. Però sicuramente sì, una cosa che è molto diversa rispetto agli anni 60 è lo stigma legato a esperienze di psichiatrizzazione. Quindi secondo me dobbiamo un po' stare nella complessità interrelazionale che abbiamo con la psichiatria, nel senso che noi abbiamo un rapporto diverso con la psichiatria, è anche vero che la psichiatria ha un rapporto diverso con noi. E c'è un'ultima cosa che volevo buttare sul tavolo, ovvero che in questo processo per cui si invisibilizza l'hardware della psichiatria, diciamo, cioè in cui si smaterializza la materialità della violenza psichiatrica, e invece dall'altro lato si romanticizza un po' il suo aspetto un po' più smart, un po' più soft, ovvero quello di una tecnica non intrusiva che può riprogrammarci, diciamo, per essere felici e contenti, si inserisce un altro elemento che è l'arrivo delle neuroscienze e delle scienze cognitive nel panorama della salute mentale. Le scienze cognitive, per chi non lo sapesse, sono una disciplina che studia il funzionamento cognitivo. Sarebbe figo approfondire questa cosa un giorno, magari lo faremo. Le scienze cognitive sono nate insieme allo studio dell'intelligenza artificiale e della cognizione digitale, quindi sono molto influenzate da una visione del cervello che è poco umanistica, diciamo, ed è molto funzionalista. E adesso, vabbè, salto un po' in chiusura di puntata da una cosa all'altra senza purtroppo poterla approfondire, ma mi perdonerete, ci sarà occasione di approfondire le cose in futuro. Quello che volevo dire è che l'arrivo di discipline che hanno iniziato a studiare il pensiero in modo più matematico, algoritmico, biologico, ha portato a una sorta di scientifizzazione della psichiatria. Questo vuol dire che si tende in alcune frange, diciamo, a vedere il cervello sempre più come un computer, come qualcosa che si può riprogrammare. Se qualcosa non va, se ti comporti in un modo disfunzionale, basta reinsegnarti un nuovo comportamento, proprio come si fa di fatto con l'intelligenza artificiale, e tu potrai essere un umano meno imperfetto di prima. Questo quindi è solo uno dei tanti aspetti che ho provato un po' a buttare sul tavolo, su questa pagina di appunti di questa puntata, che forse sarà risultata caotica, spero di no, ma che, insomma, la complessità del tema lo richiedeva. E quindi fare antipsichiatria oggi vuol dire tenere conto di tutte queste cose, vuol dire tenere conto di come la psichiatria è cambiata, anche di come non è cambiata, di ciò che di materiale rimane in lei, quindi la detenzione, la contenzione, il manicomio fisico, il manicomio chimico. Vuol dire tenere conto del fatto che la psicofarmacologia è molto più sdoganata, e questo vuol dire più accesso alle cure, cosa che ci piace e che ci rivendichiamo, ma anche non vedere che quella cosa lì è anche un modo per limitare e controllare a volte la varietà della vita umana, la divergenza appunto della vita umana. E poi appunto vuol dire tener conto della svolta scientifica di alcune branche della psicologia, in particolare quella di stampo cognitivista, appunto, che riportano molto il discorso sulla salute mentale solo su un piano meramente biologico, fisico, quando noi sappiamo che la sofferenza spesso ha poco di biologico. a volte sì, a qualcosa di biologico, ma spesso no, spesso a cause relazionali, traumatiche, culturali, a cause sociali, nel senso che anche la società concorre a farci del male, quindi trovare la causa solo nella cosiddetta rotella fuori posto è un modo, è un altro modo alla fine per colpevolizzare il singolo. Insomma, questi erano alcuni dei piccoli spunti che ho provato a raccogliere per iniziare un po' un discorso che sarebbe bello che continuasse su l'antipsichiatria oggi, quindi alcuni appunti, diciamo, sull'antipsichiatria del presente. Spero mi perdonerete se ho messo tanto carne, tanto tofu al fuoco, ma spero, ma penso che insomma le esigenze del tema lo richiedessero. A tal proposito, velocissimo vi lancio, se volete insomma chiacchierare un po' tutti insieme di queste tematiche, il fatto che facciamo un incontro al Mezcal mercoledì 30 ottobre, appunto il primo incontro di una serie, di un ciclo sull'antipsichiatria che facciamo al Mezcal, che come molte sapremo è un ex manicomio, e quindi il primo incontro sarà dedicato a un'antiformazione antipsichiatrica su strutture e servizi. Quindi insomma, se volete venire, poi comunque rilanceremo la locandina, l'evento su tutti i nostri canali, quindi sarete informati e informate. E niente, in chiusura di puntata vi rilancio un audio che è una chiamata che ci ha chiesto di condividere la rete antipsichiatrica nazionale, e quindi insomma vi faccio sentire quest'audio e noi ci risentiamo invece martedì prossimo su Ricongiunzioni.
Dell'Assemblea Rete Antipsichiatrica. Hai una storia di psichiatria da raccontare? Scrivi e invia alla Assemblea Rete Antipsichiatrica. Aderiamo all'invito di una persona che si trova in una condizione di reclusione psichiatrica. Mettiamo quindi a disposizione i nostri indirizzi di posta elettronica con l'intento di raccogliere interventi, testimonianze, racconti, scritti e narrazioni di coloro che si trovano reclusi in strutture psichiatriche chiuse, quali servizi psichiatrici di diagnosi e cura, SPDC, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, REMS, articolazioni per la tutela della salute mentale, ATSM, o strutture psichiatriche residenziali. L'obiettivo principale dell'iniziativa è dare voce a chi non ce l'ha, riuscendo possibilmente a mettere in relazione tra loro e mettersi in relazione con quanti sono reclusi all'interno dei sistemi psichiatrici chiusi, ma anche, non secondario, rendere pubbliche le testimonianze, pur con il consenso del recluso e rispettando l'anonimato. Le testimonianze e gli interventi saranno resi pubblici attraverso una pubblicazione quanto più possibile periodica. Rete, Assemblea Rete Antipsichiatrica. Per informazioni e invio di testimonianze, l'indirizzo di posta elettronica è assembleaantipsichiatrica@inventati.org oppure antipsichiatriapisa@inventati.org. Il sito internet è https://assemblearete antipsichiatrica.noblogs.org.